Considera l'armadillo.
Bentrovati e bentrovati armadilli e armadille, bentrovati da Federica Giordani. Allora, oggi, come sentite, è una puntata particolare perché Cecilia è in viaggio in questo momento, sta andando a Roma, è una cosa un po' misteriosa, in realtà sta andando a ritirare un premio che riguarda anche gli armadilli e l'armadille, quindi mi raccomando, insomma, è una cosa che riguarda tutti noi che insomma, ascoltiamo Considera l'armadillo. Domani però vi diamo più dettagli, promesso. Io nel frattempo già in linea il mio ospite di oggi, ma prima di parlare con lui di un argomento super interessante, vedrete, insomma, parliamo di carne coltivata, abbiamo dato l'anteprima sulla nostra pagina Instagram, qualche segnalazione per la giornata di oggi. Intanto una cosa bella, se avete voglia di andare al cinema, questa sera esce N, storia di una gallina, ne avevamo già parlato, è un film nuovo di un regista ungherese, Gyorgy Palafi, spero che la pronuncia sia corretta, mi scuserà, ed è il film che ha come protagonista il punto di vista di una splendida gallina bruna che racconta storie di ingiustizia, resilienza ed emarginazione, ma appunto dal punto di vista animale, quindi vale la pena, insomma. Domani invece, 29 maggio, 20:45, alla biblioteca di Lambrugo ci sarà la presentazione del libro Come l'acqua il lupo, scritto dal guardiaparco Vincenzo Perin. È un libro molto particolare e interessante perché racconta il monitoraggio sul campo del lupo tornato ad abitare le Alpi centrali lombarde. Ma soprattutto il punto che ci piace qui a Considera l'armadillo è che insomma, l'aspetto principale è il riconoscimento reciproco fra specie e in una prospettiva, come dire, di accettazione e soprattutto di convivenza. Infine, notizia molto bella perché Genova ha approvato nel piano regolatore il depaving, cioè la depavimentazione, tra l'altro incentivata per i costruttori privati, cosa, cioè semplicemente togliere l'asfalto e mettere aiuole, prati, insomma, sia privati che pubblici, cosa che sta succedendo anche a Milano in realtà, perché sapete che insomma tra il 2022 e il 2024 quasi 60.000 metri quadrati sono stati depavimentati e nel nuovo piano aria clima ci sono 27 cantieri aperti proprio su questo fronte. Non male, non male. Allora, io adesso do il benvenuto al mio ospite, perché l'ho fatto aspettare anche già abbastanza, direi. Benvenuto a Vito D'Alessandro, ricercatore senior dell'Università di Trento e del Dipartimento CBio. Buongiorno Vito.
Ciao Federica, buongiorno e mando un saluto a chi ci ascolta e chi ci ascolterà in differita e grazie per il grandissimo invito.
Ma grazie a te della disponibilità, perché con te parliamo di una cosa veramente interessante e che ha tanti collegamenti con l'attualità. Io adesso ti do qualche gancio perché insomma il tema è insomma, molto vasto, che è quello della carne coltivata. Partiamo da una ricerca che è appena uscita insomma qualche settimana fa della Physician Committee for Responsible Medicine, che ha messo come dire a confronto la scelta vegana con quella onnivora, dimostrando, non che ce ne fosse bisogno, ma erano già usciti altri studi, ma è l'ennesimo questo, che l'alimentazione appunto a base vegetale, quindi meno carne, ha un impatto decisamente positivo sulle emissioni di gas serra. Per esempio abbiamo un dato che è 57% di emissioni di gas serra in meno con la dieta vegana rispetto a quella onnivora, insomma, quindi una cosa importante. Dall'altra parte, da pochissimo Andrew Cunningham, che è uno dei ricercatori più importanti della Zoological Society of London, ha parlato anche lui del tema della carne e dell'impatto sull'ambiente. Ha detto: la crescente domanda di carne e latticini è la ragione per cui consumiamo così tanta terra. Se questa domanda non esistesse, le persone si alimentassero solo con prodotti vegetali, potremmo restituire alla natura un'area grande quanto gli Stati Uniti, l'Unione Europea, la Cina e l'Australia messi insieme. Quindi un bel po' di terra, diciamo. Vito, tu lavori appunto all'Università di Trento sul tema della carne coltivata, che ovviamente è, come dire, una delle possibili soluzioni a questo problema. Intanto io ti chiedo, per i nostri ascoltatori armadille e armadilli, di raccontare bene che cos'è la carne coltivata, perché in questi anni l'abbiamo sentita chiamare in tantissimi modi: carne finta, carne chimica. Secondo me c'è un po' di confusione. Che cos'è la carne coltivata, Vito D'Alessandro?
Allora, tante cose in ballo, e sicuramente tutto quello che hai detto all'inizio è vero, e poi possiamo anche tornarci se rimane un po' di tempo, perché certo, L'argomento è molto, molto ampio. Dunque, carne coltivata, sì, c'è tanta confusione, effettivamente, tante persone anche con le quali parlo spesso la confondono con le alternative ad oggi a disposizione disponibili di carne, per così dire, impropriamente vegetale, quindi quei gli hamburger, per esempio, che ricordano molto il sapore della carne, no? Per esempio, certo, stampati in 3D o altro, e molti mi dicono: ah sì, la carne coltivata, io l'ho provata, non so, a Milano. Quindi non hai provato la carne coltivata, hai provato un hamburger sicuramente simile come gusto, eccetera, ma non è carne coltivata. Perché? Perché banalmente oggi non esiste la carne coltivata, in Italia sicuramente non si può consumare, perché non si può importare e produrre e commercializzare, su questo torneremo senz'altro dopo,
certo,
ma in altre aree del mondo sì. Ora, che cos'è la carne coltivata? Carne coltivata è carne a tutti gli effetti, tanto la carne convenzionale è fatta da cellule, tanto la carne coltivata sarebbe appunto fatta da cellule, infatti spesso viene usato il termine carne cellulare, a base cellulare. Quindi, in certo, buona sostanza, il principio alla base è piuttosto semplice, perché funziona così, mm-hmm, fondamentalmente si preleva un campione, spesso una biopsia, da un animale vivo.
Okay.
E queste cellule vengono poi fatte crescere fuori dall'animale in contesti controllati e utilizzando soprattutto tecniche che sono consolidate da decenni, quindi quelle che sono le tecniche usate nella ricerca, per esempio, di base, ma non solo, anche biomedica, perché appunto da sempre, negli ultimi decenni perlomeno, abbiamo appunto prodotto questo tipo di tecnologie per assistere le persone, per esempio modellizzare patologie umane e altro. Oggi
certo,
questa cosa sta cambiando, oggi ci si rende conto che questo tipo di tecnologia può essere riconvertita però per fini alimentari, quindi appunto per produrre cibo.
Perfetto, quindi insomma da questo punto di vista la ricerca, questo ci fa anche piacere, in Italia comunque sta continuando anche appunto attraverso il vostro dipartimento. Voi tra l'altro lavorate, io dico voi perché tu sei uno dei ricercatori, ma con te ci sono anche il professore Stefano Biressi e Luciano Conti, che sono, insomma, ci siamo sentite tante volte, è sempre un piacere parlare con loro di questi argomenti. E state lavorando anche con una fondazione che si chiama Save the Chickens, che fa una cosa molto particolare, perché voi state lavorando alla possibilità di produrre biomassa, anche ovviamente a scopo poi alimentare, partendo dalle piume di pollo. Cioè, come funziona tutto questo?
Assolutamente vero, e noi stiamo lavorando attualmente, in realtà è da un po' di tempo che stiamo portando avanti questa linea di ricerca, e ad oggi peraltro i risultati sono più che promettenti. In buona sostanza quello che si fa è appunto ottenere queste piume di polli, anche qui vivi, quindi una procedura minimamente invasiva, e dall'interno, diciamo, della piuma prelevare quelle che sono le cellule vive,
okay,
che sono all'interno, perché la piuma è ovviamente un'area che deve contenere, per forze di cose, delle cellule al suo interno ancora vive e proliferanti. Quindi quelle cellule vengono prelevate, messe in coltura e poi selezionate, perché chiaramente una cellula in condizioni normali, come anche quelle del nostro corpo adulto, a un certo punto va in senescenza, si dice smette di replicare, quindi da un singolo prelievo nel giro di qualche settimana non si ha più nulla in mano. Questa cosa non è compatibile chiaramente con una scalabilità del prodotto, con uno scaling up, si dice in gergo tecnico.
Certo.
Quindi quello che si prova a fare è selezionare quelle cellule che invece bypassano, si dice, la senescenza, quindi riescono a proliferare ben oltre il limite che sarebbe quello naturale, perché appunto non possiamo pretendere che le cellule in un organismo vivente chiaramente replichino all'infinito.
Certo,
però in
certo.
un contesto, diciamo, laboratoriale, controllato, questa cosa si promuove, la si ottiene, e questo porta quindi alla produzione anche di grandi biomasse, di cellule, che possono poi essere appunto convertite, per così dire, in muscolo o in grasso, no? A seconda di quelle che sono le condizioni sperimentali che vengono a queste applicate.
Certo, Vito, tra l'altro un nostro ascoltatore Paolo ci chiede ma con cosa viene nutrita la carne prelevata da un animale vivo, appunto le cellule, perché insomma affinché si accresca, come funziona poi il processo? Ovviamente insomma, spiegacelo per noi che insomma non siamo tanto avvezzi con la scienza.
Certamente, allora in realtà dipende, perché ogni cellula ha le sue esigenze di base, quindi questa deve essere una premessa chiara. Dopodiché quelle che sono le condizioni di crescita standard più comuni comprendono l'uso di mezzi, si chiamano mezzi basali, che contengono al loro interno amminoacidi, vitamine, sali inorganici, tutto quello di cui la cellula ha bisogno per replicare, per esempio per riprodursi, e anche fattori di crescita molto spesso che appunto inducono le cellule a replicare. E tutto questo però cambia di composizione in composizione. Spesso, per esempio, si sente parlare del siero, il cosiddetto siero fetale bovino, che è uno dei, diciamo, punti che più di altri si vuole superare per un numero notevole di ragioni. Le principali
certo.
sono i costi.
Okay.
Il siero fetale bovino è molto costoso ad oggi. E poi ovviamente l'etica che c'è dietro. Il siero fetale non viene estratto nel modo più, diciamo, etico che esista.
È tutto il contrario, insomma.
Esattamente, è una procedura invasiva per l'animale che lo subisce, per il feto in particolare, qualche cosa che si realizza all'interno dei macelli, perché appunto ci sono poi delle vacche gravide che al loro interno contengono feti, e da questi si estrae il sangue. Poi il sangue viene processato, lavorato, la parte cellulare viene isolata e scartata, quella non cellulare viene poi utilizzata per dar da mangiare alle cellule, e questa contiene al suo interno appunto fattori di crescita e molto altro.
Certo, però insomma mi dicevi si sta cercando appunto di superarlo, e la vostra ricerca punta proprio in quella direzione, proprio anche attraverso questa collaborazione con la fondazione. Tra l'altro stanno arrivando un po' di domande, ovviamente, perché è un tema che suscita
Immagino.
Chiaramente curiosità, come inevitabile che sia, e anche giusto, meno male. Per esempio Franco dice: ma questa carne eventuale, che ripetiamo ancora non è come dire sul piatto in tutti i sensi,
non nelle nostre prossimità, però altrove si può trovare, magari ne parliamo anche.
Certo, ma in eccesso fa male come quella vera? Perché qui si apre un tema interessante, perché
certo.
chiaramente la produzione fatta in questi termini permette, dimmi se sbaglio, di andare a intervenire ed eliminare probabilmente delle, come dire, colesterolo, grasso, cioè le cose che
certo.
di solito fanno male, ferroeme, eccetera.
Sì, assolutamente. Allora, la carne ovviamente può portare, se consumata in eccesso, altro a dei rischi concreti per la salute umana. Infatti l'invito in generale è quella di ridurne drasticamente il consumo, e comunque, come abbiamo visto, anche eliminarlo non sarebbe certo un problema per la salute umana, intendo.
Certo.
Però il discorso è sì, noi lavorando ovviamente più a stretto contatto con la materia prima, no, della carne, che poi sono appunto le cellule, possiamo dare loro delle istruzioni, possiamo anche modulare per esempio il quantitativo di grasso e il contenuto dello stesso. È una peraltro delle linee di ricerca che portiamo avanti qui al Cibio, e ci siamo resi conto appunto che per mezzo di un sistema che comunque fa leva su meccanismi molecolari naturali delle cellule è possibile modulare tramite impulsi fisici, nel nostro caso la temperatura, anche la quantità di grasso contenuta all'interno delle cellule che noi coltiviamo. E questo è un lavoro peraltro che noi portiamo avanti con una startup del posto, è Bruno Cell,
sì.
Di cui appunto ha il brevetto per questo tipo di tecnologia, quindi è già da qualche anno insomma brevettata, e noi puntiamo appunto a realizzare linee cellulari che siano per esempio in grado di fare questo. Ma appunto io ho parlato di quantità di grasso, ma lavorando sul brodo, no? Come dicevo prima, il mezzo di coltura che si utilizza, noi possiamo mettere all'interno di questo brodo anche grassi buoni, comunque una serie di sostanze che promuovano un tipo di crescita e differenziamento che a noi piace. Quindi non soltanto più meno grasso nel prodotto finale, ma anche di un tipo di un certo tipo o di un altro, ecco, in base appunto a quelle che sono quelle esigenze, le specificità di ciascuna company che lavora in questo ambito.
Certo, alle richieste. Senti, ma ne parlavamo qualche giorno fa quando ci siamo sentiti per insomma preparare questa chiacchierata. C'è una questione anche legata ovviamente all'impatto ambientale, no? Tutto questo rispetto alla carne coltivata, essendo la ricerca ancora all'inizio, è difficile da valutare, però ci sono come dire, delle prime valutazioni su quanto meno potrebbe impattare. Ti chiedo, Vito D'Alessandro, effettivamente sono delle valutazioni sensate da fare in questo momento? Impatterebbe di meno la carne coltivata rispetto ovviamente a quella animale?
Certo, allora dipende da cosa stiamo guardando. Intanto bisogna essere molto onesti quando si parla di proiezioni di questo tipo. La carne coltivata, come dicevo, è un qualche cosa che viene ampiamente studiato e comunque ad oggi in certi contesti anche valutato da un punto di vista di sicurezza alimentare, a livello microbiologico, a livello di profilo nutrizionale, anche quindi si sta studiando, però non c'è ad oggi un sistema così consolidato di produzione su scala industriale da poter trarre delle conclusioni che siano solide, che abbiano senso. Quindi banalmente, se io fossi voluto essere un po' disonesto intellettualmente, ti avrei potuto citare, no, degli studi che ne parlano benissimo sotto ogni aspetto. Viceversa, fossi stato contrario alla carne coltivata, ti avrei potuto portare all'attenzione altri studi. Uno studio in particolare ha fatto un po' di clamore, per cui invece sarebbe più impattante. Poi anche lì dipende da che cosa stiamo guardando.
Certo.
La verità appunto è che, essendo un tipo di tecnologia ancora non consolidatasi, è difficile fare delle stime, però si possono fare delle, appunto queste stime sono difficili da fare, ma si possono fare e si fanno di fatto. E ora quello che si sa che cos'è, in buona sostanza, che in ogni caso se si partisse per esempio anche da energia, perché poi è un processo energivoro come ce ne sono tanti altri, quindi parliamoci molto chiaramente, è un sistema energivoro che però il suo impatto è ovviamente dipendente dal tipo di fonte che si utilizza, sia essa fossile o rinnovabile, quindi
chiaro.
Ci sono delle variabili importanti da tenere in considerazione in questi studi, che sono in questo caso nel campo della carne coltivata, degli ex ante LCA, Life Cycle Assessment, quindi un qualche cosa che cerca di valutare il ciclo vitale, diciamo, del prodotto, più o meno dall'inizio della sua formulazione, eccetera, fino alla fine, fino anche allo smaltimento. Ecco, in questo caso noi abbiamo varie proiezioni, quelle più ottimistiche fanno leva sull'uso di energie rinnovabili, fonti di energie rinnovabili, quelle meno ottimistiche su altro, però di base la carne coltivata a livello anche di emissioni e di impatto sull'ambiente è sicuramente più vantaggiosa rispetto a tanti altri tipi di carni convenzionali che si consumano ad oggi. Mm-hmm. Può essere quella del bovino, può essere quella del maiale anche. Sul pollo ci sono diciamo teorie discordanti, o quantomeno esiti di queste analisi discordanti.
Okay.
Va da sé però che il pollo magari è il più efficiente tipo di carne, anche se possiamo parlarne dal punto di vista anche di conversione calorica, comunque gli animali vanno nutriti in qualche modo, quindi bisogna produrre mais, soia anche per nutrire i
certamente
polli. Però è anche il tipo di allevamento più impattante da un punto di vista etico, perché le condizioni di vita dei polli sono forse le più
terribili,
mettiamola così, esatto, e poi anche da un punto di vista sanitario, perché il sovraffollamento degli allevamenti spesso è fioriera di per esempio diffusione di patogeni.
Certo.
virale, per esempio penso all'influenza. E tra l'altro è notizia recente, ma in realtà succede spessissimo, ci sono tanti focolai di aviaria che comportano l'abbattimento di milioni, per esempio tra il 24 e il 25 quasi 4 milioni di polli sono stati abbattuti per contenere questo tipo di epidemia, quindi parliamo anche di costi importanti anche per la collettività, comunque sono animali che non verranno mai consumati, quindi tutto ciò che è stato dato loro come, diciamo, risorsa, come caloria vegetale per nutrirli, viene poi di fatto buttata, persa, perché non se ne mangeranno di polli,
certo,
perché vengono abbattuti.
Sì, poi c'è una questione anche di consumo del suolo, insomma, di tanto altro. Vito D'Alessandro, che appunto lo ricordiamo, è ricercatore senior all'Università di Trento e che sta lavorando insieme ai suoi colleghi sul tema della carne coltivata. Non possiamo insomma, non parlare di un tema che è quello della legislazione italiana a riguardo, perché insomma se ne è sentito parlare tanto della legge Lollobrigida, del fatto che fin dall'inizio di questa legislatura diciamo, la carne coltivata è stata quasi immediatamente al centro di una battaglia ideologica rispetto al potenziale pericolo, eccetera. Lollobrigida ai tempi, sono nel 2023, disse: noi dobbiamo tutelare il nostro cibo, il nostro sistema di alimentazione contro il sintetico, che è lontano dalle nostre tradizioni. C'è però un tema che dimmi se sbaglio, ma l'Italia ha sostanzialmente legiferato su un non tema. Com'è la questione della legge sulla carne coltivata vista dal punto, diciamo, dall'osservatorio dei ricercatori?
Allora, questo è l'argomento preferito, penso, no? Anche comunque, sì, è chiaramente una legge che fa acqua da tutte le parti, è una legge più che imperfetta, mettiamola così, è molto ideologica, come anche dicevi poco fa. E cosa implica? Allora, intanto a livello di non è attuabile se non oggi, perché di fatto non c'è un prodotto di cui vietare la produzione e la commercializzazione, quindi diciamo lo si può tenere in piedi questo sistema normativo, ma di fatto è vuoto perché non c'è nulla su cui di fatto legiferare.
Certo.
È stato invocato un principio di precauzione, è stata invocata anche la volontà di difendere la salute dei consumatori, lo stesso ministro però non si è mai, diciamo, speso sull'etichettatura, per esempio penso agli alcolici, a mettere anche in guardia rispetto al consumo di alcolici, paragonando peraltro il consumo di alcolici col consumo eccessivo d'acqua, insomma.
Che è già un tema reale, già una, come dire, un dolo già effettivo, quello dell'alcol, insomma.
Esattamente. Peraltro il principio di precauzione si applica laddove ci sono comunque delle evidenze scientifiche, mettiamola così, dubbie, che
certo,
non sono concordanti, in cui si dice qualcosa ma se ne dice anche qualcosa altro. Allora, per precauzione uno Stato può dire: io questa cosa non la vorrei sul suolo nazionale, però in questo caso non c'è, perché
esatto,
è in corso la valutazione di eventuali possibili rischi, quindi questa cosa non esiste. E per di più, appunto, nel caso in cui si dovesse continuare su questa strada qui, il principio di precauzione è un principio comunque adattabile e modulabile. Nel momento in cui venissero fuori evidenze che rasserenano, tranquillizzano rispetto alla sicurezza di questo tipo di alimento, la legge va modulata, quindi
certo,
in ogni caso è una legge un po' vuota. E cosa comporta questo? Sicuramente che il governo attuale non ha dei fondi dedicati per promuovere questo tipo di ricerca,
chiaro,
è piuttosto evidente, perché appunto per ragioni anche elettorali deve comunque mantenere una certa linea.
Non è la priorità, ecco, questo mi sembra evidente.
Assolutamente sì. Però ci sono comunque ad oggi imprenditori nei comparti più diversi che credono che è un tipo di tecnologia che ha del potenziale e quindi investono comunque, e anche le fondazioni, per esempio animaliste, penso a Save the Chickens, che comunque si è, diciamo, interessata a questo tema, quindi per ragioni magari diverse, quindi non una ragione squisitamente economica di profitto, ma per ragioni altre, comunque da entrambi questi mondi il sostegno arriva. Poi bisogna capire, appunto, a livello più governativo, più politico, nei prossimi anni se questa cosa potrà cambiare, quindi se anche fondi, però in generale la ricerca è sempre un po' in Italia sacrificata, mettiamola così.
Questo purtroppo lo sappiamo.
La carne coltivata, esatto, che ne risente, ma la carne coltivata ne risente per una ragione ben precisa, ecco, mettiamola.
Certo, sappiamo perché.
Esattamente, sì.
Senti, Vito D'Alessandro, io ti chiedo un'altra cosa, perché giustamente prima ne abbiamo fatto cenno, nel frattempo stanno arrivando tantissime domande e sarà difficile rispondere a tutte, ma magari ci torniamo su questo argomento insieme fra qualche tempo. Parliamo proprio, come dire, mi verrebbe da dire, parliamo della ciccia. Allora, facciamo, come dire, in questo momento nel mondo, se noi volessimo assaggiare la carne coltivata, è possibile farlo? C'è qualcuno che la produce, già la vende, oppure no?
Si può fare in realtà, come dicevamo in realtà all'inizio della trasmissione, per esempio Singapore in questo caso è stata la apripista, se vogliamo, per quanto riguarda la regolamentazione. Quindi a Singapore si può in effetti consumare, è stata peraltro una startup americana, It Just, a diciamo sbarcare a Singapore. Esiste. Il problema è che è una carne ovviamente ancora agli esordi, per così dire, non è completamente coltivata, c'è una piccola percentuale di carne, circa il 3% di pollo, quindi cellule biomassa di pollo, però si può vendere, quindi si può provare. Per esempio invece, rimanendo un po' più vicini a noi, quindi Singapore, peraltro per tanti motivi anche geopolitici, Singapore vuole rendersi anche autonoma rispetto all'import, ma appunto magari una trasmissione a parte.
Cioè, abbiamo bisogno di più ore.
Un bel po', però, perché l'argomento è vastissimo, come si diceva. Però per esempio, restando più vicini, quindi in ambito sul suolo europeo, il governo olandese, quindi diciamo di segno e di prospettiva è completamente opposto rispetto a quello italiano, ha permesso ad alcune startup, alle startup che vi lavorano sulla carne coltivata, di organizzare delle degustazioni sperimentali.
Okay.
Quindi per anche valutare l'impatto che ha, no, il prodotto finale sul gusto.
Sì, sul consumatore, com'è, insomma, certo.
Per capire quanto è buona, quanto devono migliorare quell'aspetto, quell'altro e così via, a livello di appunto profilo organolettico più che altro, perché certo, a livello nutrizionale eccetera, ovviamente sono altri discorsi che si possono intavolare, però in questo caso sì, quindi se si volesse provare magari si può contattare una di queste startup olandesi e chiedere come volontari di, no, così non si devono fare viaggi intercontinentali.
Esatto.
Per farlo, però sì, insomma, e poi anche negli Stati Uniti c'è stato un via libera da parte dell'FDA, anche se alcuni stati un po' più ostili sempre ideologicamente a questo hanno detto di no, penso alla Florida, all'Alabama, però di fatto c'è la possibilità e poi sì, insomma, anche Israele per esempio ultimamente ha sempre per un discorso di autosufficienza, perché qua bisogna essere anche un po' pragmatici quando si parla di certi argomenti, perché
certo,
va bene difendere un immaginario bucolico e idealizzato appunto dell'allevamento, però anche noi come paese siamo molto dipendenti dall'import, noi importiamo tantissima carne già come carne o come animali che poi vengono macellati in Italia, ma noi come settore zootecnico dipendiamo già dall'import. Ecco,
certo,
carne coltivata e anche visti i tempi burrascosi che ci attendono, che sono alle porte, è anche importante ragionare in quest'ottica, quindi
sì c'è economy. Anche questo aspetto, certo. Allora, manca un minuto alla fine del nostro appuntamento e del nostro tempo insieme con Vito D'Alessandro, appunto ricercatore dell'Università di Trento. Questi ultimi secondi io ti faccio giocare al gioco di Considera l'armadillo, che è facile, okay, promesso, non ti preoccupare. Se avessi la possibilità di essere un animale, che animale avresti scelto di essere?
Accidenti, quella dovevo prepararmela.
Difficile,
allora.
Dai, così vai al volo.
Sì.
Di pancia.
Vediamo un po', va un bradipo.
Ah, bello, bello, bello. Quindi
vive nella lentezza, sì, no.
Quindi lentezza e ricerca, quindi sono la concentrazione sostanzialmente.
Assolutamente sì, dai.
Bene, bene. Sicura. Perfetto, senti, allora io ringrazio tantissimo Vito D'Alessandro di essere stato con noi, approfitteremo e parleremo ancora di questi temi, grazie mille per la tua disponibilità.
Grazie a te e grazie a tutti per aver ascoltato.
A presto. Allora, noi siamo praticamente alla fine della trasmissione, io vi ringrazio di essere stati con me, noi ci sentiamo anche domani e domani vi svelo dove è andata Cecilia, perché questo è molto importante. A presto!